con tanta gioia abbracciamo, salutiamo Bruno Tognolini. Grazie Bruno. È un grande onore averti qui da noi. Non solo, ma Bruno è qui da noi da ieri, quindi ha respirato questa atmosfera e di cui ora si renderà protagonista e complice.
Io devo sempre cominciare con la mia filastrocca d'inizio di scaramanzia. Faccio centinaia di incontri da 25 anni in tutte le scuole, le biblioteche d'Italia, le sale, i festival. Comincio con questa che comincia con A. Apro la bocca e dico la rima. Ride il silenzio che c'era prima. Un filo brilla fra le parole. Mare con mondo, luna con sole. Un filo piccolo che tiene insieme. Fiore con fiume, sole con seme. Così vicine le cose lontane, come le perle di belle collane, danzano in tondo perché se tu vuoi, mondo fa rima con noi. E non è vero che mondo fa rima con noi. Adesso vi sto dicendo l'inizio standard che faccio in tutti gli incontri con i bambini e con i grandi, così. Non è vero che mondo fa rima con noi, mondo farebbe rima con rotondo, giocondo, confondo. E allora cosa sta dicendo questo poeta che mondo fa rima con noi? Perché io vorrei che facesse rima con me il mondo. E invece non lo fa molte volte, vero? E noi uomini cosa possiamo fare per convincere il mondo a fare rima con noi? Gli uomini l'hanno sempre fatto con le poesie, le canzoni, l'arte, la musica funziona tantissimo. Io lo faccio con le filastrocche, vi dirò filastrocche, cercherò di raccontarvi un po' cosa si vede da qua, dalla mia strada di poeta ramingo ed occasione. Un antico lavoro, il poeta di circostanza ed occasione, il poeta che scrive su richiesta della gente a cui servono le poesie. La poesia non è da chi la scrive, però da chi la necessita, scriveva Neruda. La poesia non è di chi la scrive, ma di chi ne ha bisogno. Io ho sposato nel mio mestiere questa strada che molti poeti puri guarderebbero con una certa perplessità. È poesia applicata, non pura. Filastrocche che servono a chi vive e me le chiedono. Oggi ve ne dirò diverse di queste che mi vengono chieste. Cosa si vede da qua? Da questo giro ramingo e pellegrino ostinato da 25 anni, anche di più, si vede che l'immaginazione viene coltivata nei bambini in un modo non sempre preciso, eccellente e conveniente per tutti, per il futuro. Il futuro sono due le parole chiave che mi hanno colpito negli incontri di ieri, immaginazione e futuro. Prima filastrocca. Sono un bambino, sono il tuo dono. Ieri non c'ero, ma oggi ci sono. Sono il domani, con le tue mani dovrai difendermi dalle tue mani. Sono il futuro, sono arrivato e sono qui perché tu m'hai chiamato. Come sarà l'orizzonte che tracci dipende da come mi abbracci. A questo punto io faccio sempre alle classi che incontro o agli adulti, perché mi chiamano sempre a fare tanti incontri anche serali con adulti, genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, librai. Faccio un discorso antipatico dicendo: non applauditemi a tutte le filastrocche, perché ne dirò molte e uno, non la finiamo più. Due, mi applaudite alla successiva perché mi avete applaudito alla precedente e vi immaginate che io me l'aspetto. E quindi gli applausi sono sempre un po' così. E tre, io sono uno scrittore, anche se sono qui a scrivere con la voce nell'aria. E anche questa è un'arte antica, di scrittura anche questa. Ma uno scrittore non è addestrato a prendere gli applausi come gli attori, e non so che faccia fare. Ne dirò molte, quindi mi fate un applauso finale, va bene? Sono il tuo dono, oggi non c'ero, ma ieri ci sono. Il futuro sono loro. E come mai i grandi non guardano ai bambini che sono il futuro? Perché? Avrete letto anche voi tante volte questa frase così bella, però non mi ricordo di chi era. Gli uomini di Stato guardano alle prossime generazioni, gli uomini politici guardano alle prossime elezioni. Il futuro è un genere scarsamente frequentato da chi ci governa e da chi anche ci ha governato, purtroppo, perché guardano ad altezza di adulti. Questo lo riprendiamo come filastroca finale. Gli adulti che guardano ad altezza di adulti, non un po' più in giù. Peccato, perché il futuro lontano è attraente, è bellissimo. Il futuro è sexy. È bellissimo il futuro, sarebbe così bello. Immaginatevi la soddisfazione se riescono a capirla in loro delle maestre. Maestre. Maestra, insegnami il fiore ed il frutto. Col tempo ti insegnerò tutto. Insegnami fino al profondo dei mari. Ti insegno fin dove tu impari. Insegnami il cielo più su che si può. Ti insegno fin dove io so. E dove non sai, da lì andiamo insieme. Maestra e scolaro, un albero e un seme, insegno ed imparo insieme, perché io insegno se imparo con te. Tutte queste maestre che incontro in anni e anni di giro per tutta Italia, sono loro i veri uomini politici, come dovrebbero essere, perché sono loro che stanno plasmando il nostro futuro. Guarda caso ci saranno tagli alle spese della cultura e della scuola per finanziare delle leggi che, per esempio, consolano e assolvono gli evasori fiscali. Ci saranno tagli sulla scuola. Che futuro hanno in mente? Che futuro hanno in mente? Tagliando soldi, ancora altri soldi sulla scuola, sulla cultura. Bene? Io vengo da quel mondo lì, da tutte queste maestre e professoresse e genitori che hanno figli e che dicono: siamo noi che stiamo costruendo il futuro è bellissimo, c'è una soddisfazione immensa nel costruirlo. Ecco, cercherò di raccontarvi un po' di questo mondo, di cosa si vede, alternandolo con filastrocche messe lì a caso. Non mi sono preparato, non ho fatto una scaletta, ho preferito, trovandomi in questo ambiente che per me è nuovo, sono molto incuriosito. 25 anni di giro per l'Italia significa girare in una, già è un sottomondo anche quello, perché il mondo della lettura per ragazzi e per bimbi, anche quello è un sottouniverso, però è più vasto di questo. Questo è stupendo, luminoso, ma piccolo. Anche nell'altro sottomondo, quando mi invitano a convegni di pedagogia, dico spesso una cosa che è stata accennata anche ieri dal vescovo, credo, Zuppi. Convegni convenienti in cui convengono i convinti. Ce ne sono molti convegni convenienti in cui convengono i convinti. E sono utili, chi dice di no? Sono utili perché occorrono. Le feste patronali della nostra cultura erano queste, erano feste del santo patrono in cui una comunità si radunava e riconosceva se stessa sotto il nome di un santo, con le feste, con le danze, ritornavano gli immigranti. Oh, noi siamo noi, ok. E poi ripartiamo. Quindi servono, a questo servono, però piacerebbe discuterne col vescovo e col filosofo di ieri. Servono, ma al tempo stesso, come tutte le cose, hanno due facce. Servono, sono utili, ma un po' pericolosi, perché se noi continuiamo a radunarci fra noi. Filastrocca. Siate gentili, tornate umani. Parlate piano, ridete molto, accarezzate con le stesse mani l'anima e il volto. Siate la rondine, volate alto, e se da terra vi lanciano un sasso, siate gentili, giù con un salto volate basso. Siate il guerriero che veste corazza fatta di pura carezza di drago e che sa infliggere con gentilezza anche il castigo. Siate la pianta che non colpisce ma cerca il sole per crescere forte, e se le tolgono il sole fiorisce dall'altra parte. Volgete l'anima a chi vi chiama e rispondetegli con il suo nome. Siate gentili con chi non vi ama, scoprite come. Crescete floridi come balene, spargete il seme che avete raccolto. Siate gentili, vivete bene, vivete molto. Filastrocche? Sì, sono antichissime queste cose, sapete? Sono antichissime, voi tutte le avete sempre frequentate da sempre. Sono la parola ritmata col ritmo del cuore, pum 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 pum. Filastrocche. Sono solo canzonette, va bene. È una poesia minore, è una poesia per bambini, quindi minore. Come è minore tutto il mondo per bambini, infatti è lasciato alle donne. Questa è una platea straordinariamente mista per me. Io sono abituato a platee strettamente femminili. È un mondo minore, quindi lasciato alle donne. Per il futuro è una cosa minore. L'importante sono le prossime lezioni. Il futuro è una cosa minore, si può lasciare alle donne e ai poeti minori, così orgogliosi d'esserlo. Così orgogliosi. Quindi i convegni convenienti, cui convengono i convinti, servono moltissimo a noi per rinforzarci la forza fra noi e poi ripartire. Però un tema che a me sta a cuore di proporre, mi piacerebbe discutere con qualche filosofo: noi ci rinforziamo molto fra noi, loro si rinforzano molto fra loro, forti noi, forti loro, non ci sarà questo rischio? Non sarà il caso di guardare a chi è diverso da noi e forse non così diverso? Bene, andando avanti così, come avete visto, in disordine, come fossimo nella cucina di Guccini, un rilievo volevo fare a Francesco Guccini, che io ho amato infinitamente, l'ho detto soltanto alle mie amiche intorno. Lui più volte dice che le canzoni non sono importanti, io ne frega niente le canzoni che ha fatto. Come si permette? Come si permette? Non appartengono a lui. Sono state così importanti nella mia vita, in qualche pomeriggio ascoltandole, mi hanno fatto crescere di un pezzettino, non sono sue, lui non può, lui può dire che ripudia una cosa che è sua. Mia figlia, che era un'appassionata lettrice di Bianca Pizzorno, sentendo che io le ho detto, io sono amico di Bianca Pizzorno, lei cercava di fare la scrittrice per grandi, non glielo lasciavano fare gli editori, perché era troppo preziosa come scrittrice per bambini, era una gallina dalle uova d'oro. Allora la Mondadori dice: lascia perdere Bianca, non scrivere libri per grandi. E lei era così arrabbiata di questa cosa, che una volta ha detto: ah, se avessi saputo che scrivere per bambini sarebbe stata una prigione da cui non mi lasciavano uscire, non l'avrei fatto mai. Io ho riferito questo discorso a mia figlia e ha detto: come si permette? I suoi libri non sono più suoi, sono miei. Io ho riferito questa risposta a Bianca e ha detto: ha ragione. Guccini non dovrebbe dire: i suoi libri sono meno belli delle sue canzoni. Lo dico perché non ci perdo niente. Lui, avete visto com'è concentrato sui libri? Oh, sono importanti perché io sono contento di una cosa che mi hanno pubblicato. Ma che un racconto pubblicato in un'antologia, nella vita di tante persone ha pubblicato cose che le hanno aiutate a vivere, di quelle deve essere orgoglioso. Io sono orgoglioso delle filastrocche che i miei lettori mi scrivono dicendo: mi è servita tanto. Me le chiedono, esempio, una mia amica educatrice mi dice: sono in mezzo a una separazione brutta, Separazioni non sono mai belle, separazioni degli sposi, del madre col padre. Anche io sono separato, come moltissimi di noi. Non sono mai belle, ma alcune sono più brutte di altre. Mi serve una filastrocca, Bruno, per aiutare Mattia che è in mezzo al guado e non sa dove guardare. Gliela scrivi una, gliel'ho scritta. Dice così. Accade veramente, si sono separati, tu non puoi farci niente se gli adulti sono matti. Più matto di un cavallo, più cieca di una talpa, non è per niente bello ma non ne hai per niente colpa. Se insieme non li vedi come la notte e il giorno, saranno come i piedi che li fai andare a turno. Se i muri sono crollati, lì inizia un altro pezzo, se sono separati tu ci puoi passare in mezzo. E in mezzo c'è una strada che porta verso il mondo e che dovunque vada non sta lì a girare in tondo. E mentre gli anni girano ti accorgerai che è vero, i grandi si dividono ma tu rimani intero. Intero fra i ricatti, fra le ragioni e i torti, grandi sono matti ma i bambini sono forti. Cavalca queste onde, cresci con uno scatto che forse poi da grande anche tu sarai un po' matto. Gliel'ho spedita, la mia amica mi ha risposto, mi ha detto l'ho fatta leggere a Mattia, l'ha messa nel suo cassetto dove tiene le sue cose e ogni tanto andava lì a rileggerla. Però lo stesso pomeriggio siamo usciti insieme, mi tirava la mano e mi diceva i grandi sono matti mamma, i grandi sono matti. Stava cominciando a usarla come noi abbiamo sempre usato poesie, filastrocche, canzoni, le canzoni di Guccini. Pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende. Il cuore dei simboli pieno. L'ho usata tante volte, diventa mia. Servono se non sono servette. Servono, mi servono e servono agli uomini se io servo loro, se mi dichiaro loro servo vostro, poesie, rima, filastrocca. C'è una cosa che deve imperare, essere la prima di tutti, e qua a Romena l'ho vista, la bellezza è importantissima. Io spero di arrivare alla fine senza fare troppo tardi, c'ho ancora più di mezz'ora. Per arrivare a questa conclusione e raccomandazione, la bellezza, coltivate molta bellezza, se no siamo fregati, davvero. Ma continuiamo, andiamo avanti. Filastrocche. In cosa le filastrocche sono diverse dalle poesie? Secondo me sono fisarmoniche, mentre le poesie sono il pianoforte. I miei amici poeti veri, poeti per grandi, quelli che non scrivono in rima e metro. Io faccio lo scrittore per bambini solo perché volevo scrivere in rima e metro. Mi piace troppo, non ci posso far niente. Quella è la mia via. Ho il mio training, perché occorre sempre dietro ogni maestria un addestramento alla maestria. Un mio training che consiste nello studiarmi a memoria decine, centinaia di versi della grande poesia italiana. Io vi potrei tenere qui un'ora e un quarto con Ariosto, Dante Alighieri, Leopardi, Parini, Foscolo. Me le studio a memoria e me le dico girando in strada, camminando, perché sono belle. Sono in rima e metro, suonano benissimo. Quello che scriveva Parini, scriveva alternando il 7 all'11, l'11, 11, 11, 7. Anche Petrarca, che è più semplice. Io vo pensando nel pensier mi assale, 11. Io vo pensando e nel pensier mi assale, 11. Una pietà sì forte di me stesso, 11, che mi conduce spesso, 7. Ad altro lacrimar ch'io non soleva, 11. E vedendo i miei giorni al fin più presso, mille fiate ho chiesto a Dio quell'ale per le quali del mortale carcer nostro intelletto al ciel si leva. Ma fino a qui né niente mi rileva, priego o sospiro, 11, Piego, sospiro, lacrimar ch'io faccia. E così con cagion convien che sia, che chi, possendo star cadde tra via, convien che mal suo grado a terra giaccia. Quelle pietose braccia, 7. Inch'io mi fido, vedo, sono bravi questi qua, scrivevano benissimo, erano delle rockstar. Questo è un punto importante, ascoltate, sono bravi. Avevano una maestria guadagnata con l'arte, con lo studio dell'arte, con l'applicazione, con la ripetizione ostinata in anni di esercizi. Cosa ci fa pensare che i nostri bambini meritino qualcosa di meno? Si chiama letteratura per l'infanzia, non si chiama editoria per l'infanzia. Ci torneremo. Io mi sono scritto qui su un foglietto i titoli delle filastrocche da dire, perché ne so moltissime naturalmente delle mie, però non mi ricordo quali so. E sono così orgoglioso di averlo scritto nel Festo di Giuditta, che si era scritto prima le sue canzoni, per cui in fondo c'è anche un mestiere di artisti girovaghi. È andato via il cantante, viene il poeta, ci diamo il cambio. Rime di rabbia sono rime che servono per quando si è arrabbiati, per fare fiammeggiare le rabbie. Ad esempio, sentite questo come suona bene. Il secondo verso sembra una mitraglietta di sillabe. Rima dei cocobelli delle maestre. Ma come sei carino, ma come sei carina, ma come siete pettinati bene stamattina, come risplendete proprio sotto la finestra, come rispondete sempre bene alla maestra. Lei come vi guarda col sorriso nella bocca, si è messa lì davanti il suo cocco e la sua cocca, due belle statuine di cagnetti barboncini, e dietro tutti i sudici, frenetici, cretini, i tonti, gli ignoranti, i molesti ed i cattivi, e dietro tutti noi bambini vivi. Come sei carino. Ma come siete pettinati bene stamattina. Sentite come suona bene. Ma come siete pa. Lo dico perché è importante. Dopo vi farò sentire altre cose, che non sembri un'esibizione di vanità. Ecco, non è vanità. Ogni artigiano, ogni falegname, come Filippo, lo sa quando una sede gli è venuta bene. È vanità. Ci ho lavorato tanto, mi sono così tanto addestrato che quando un pezzo mi viene bene lo so. Ogni artigiano lo sa. Però vi farò sentire altri artigiani bravi che fanno cose altrettanto belle, anche di più. Però avete sentito cosa c'è dentro? Come sei carino, ma come sei carina, ma come siete pettinati bene stamattina, come risplendete proprio sotto la finestra, come rispondete. C'è questo. Le filastrocche sono fisarmoniche e le poesie sono pianoforti. Sono tutte e due dei generi altissimi. Sembrerebbe che il pianoforte fosse un po' più nobile, no? Però attenzione, la differenza qual è? Che la fisarmonica serve alla gente subito qui. Siamo contenti, vai a prendere la fisarmonica che balliamo. Ben più difficile è dire vai a prendere il pianoforte. No? C'è una gerarchia di valore? No, ci sono fisarmonicisti come Astor Piazzolla e ci sono pianisti di piano bar che suonerà finché lo vuoi sentire e non ti deluderà. Non è tanto nello strumento la gerarchia di valore, è nell'uso. Io scrivo filastrocche che servono alla gente e mi stanno dicendo che servono. Una maestra mi scrive dicendo: mi serve una filastrocca a Tognolini. Noi eravamo due maestre, mia collega è morta, devo dirlo ai nostri alunni che si aspettano di fare con lei la quarta e la quinta e non sarà possibile. Mi aiuti con una filastrocca? Era difficile questa, però me ne sono arrivate di più difficili di così. E io la dovevo scrivere. E perché la dovevo scrivere? Perché lei me l'aveva chiesta. Filastrocche servono se chi le ha scritte non le ha trattate come servette, ma come padrone. Un filastrocchiere chiamato Fabrizio De André mi ha insegnato perché io le devo scrivere? In due versi, che dice: se la gente sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita, ti piace lasciarti ascoltare. Bellissimo, io me le sono tenute lì per anni. Sapete come funzionano le poesie? Così, che uno se le tiene lì per anni, capisce cosa vogliono dire. È scritta in italiano, lo capisco. Se la gente sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Ok. Poi arriva un momento in cui uno dice: ah, ecco cosa voleva dire. Le poesie sono stringhe di senso virali, innestate nella nostra cultura, che quando si avverano le congetture, le condizioni, le congiunzioni di senso, cioè in un certo momento sprofondano giù. Cioè, ecco cosa voleva dire veramente. Se la gente sa che io so suonare, suonare mi tocca. E non solo, è bellissimo. Sentite come sono bravi loro, questi poeti. Suonare, ti tocca suonare, ti piace. Ti tocca, ti piace, ti piace, ti tocca, ti piace. Qua mi prendo anche la libertà di dire ai bambini e ai grandi negli incontri: ve le immaginate riuscire a fare un mestiere che ti tocca e ti piace? Che ti piace fare ciò che ti tocca e ti tocca fare ciò che ti piace? Non è mica male. Me l'aveva chiesta e quindi a me mi toccava sedermi a scriverla. E ripeto, altre volte è stato molto peggio. L'ho scritta, dice così: le maestre non muoiono, i bambini lo sanno, ogni tanto spariscono, però non se ne vanno, guardano dalle O, ridono nelle U, vivono in tutto ciò che ora sai fare tu. Le maestre non muoiono finché c'è da imparare, il cielo è un grande circolo, la scuola è un grande mare, gli alberi sono pronti per quadrimestri eterni, gli angeli dei tramonti preparano i quaderni. Gliel'ho mandata dopo una settimana, questa maestra mi ha scritto, mi ha detto: l'abbiamo letta in classe e abbiamo pianto tutti come fontane. Era quello che dovevano fare. Filastrocca serve per piangere, perché le rime fanno, le storie fanno, fanno piangere se serve piangere. A volte chiedo ai bambini a questo punto: è vero che a volte un piantone, un bel pianto ci sta bene? Sì, dicono le bambine. Sì, dicono i maschietti. Alcuni fanno anche... È vero che a volte un bel pianto ci sta bene, ma non viene? Sì, e allora ci sono i poeti che servono per far venire il pianto quando non viene. Dai, è un mestiere antico. In Sardegna, la mia terra, si chiamavano Attitta d'Orasa. Le signore... in paese che sapevano fare satitu, cioè il lamento funebre. E dico ai bambini: quando moriva uno in famiglia, il cuore pum, diventava una pietra di gesso e uno non aveva più voglia di alzarsi di mattina a fare le colazioni, fare i letti, fare i piatti. Allora si chiamava quella signora che si sapeva che era brava a cantare le rime del morto. Lei veniva, cantava le rime del morto, erano così belle che a tutti veniva da piangere. E chiedo ai bambini a questo punto: cosa gli fa il pianto al gesso del cuore? Lo scioglie. Erano professioniste, erano brave, bisognava però che le rime fossero belle. Cominciamo ad avvicinarci perché si fa tardi. Rime e storie fanno bene, però rime e storie fanno bene se sono fatte bene. Fanno cosa? Fanno immaginario, fanno prefigurazione del futuro nelle scuole, nelle biblioteche, anche ai grandi. Quanti grandi, sapete, mi hanno scritto dicendo: questa mi è servita per... rima del cambiamento. Forse tutto cambia. Aiuto, sto cambiando, disse il ghiaccio. Sto diventando acqua, come faccio? Acqua che fugge nel suo gocciolio. Ci sono gocce, non ci sono più io. Ma il sole disse: calma i tuoi pensieri, il mondo cambia sotto i raggi miei. Tu tieniti ben stretta quel che eri e lasciati scivolare in quel che sei. Quel ghiaccio diventò un fiume d'argento. Non ebbe più paura di cambiare. E un giorno disse: il sale che io sento mi dice che sto diventando mare. E mare sia, perché ho capito adesso. Non cambio in qualcos'altro, ma in me stesso. E questa era una filastrocca della Melevisione. Una delle 470 filastrocche che ho avuto l'onore e la fortuna di scrivere per la 470, tutte quelle che uscivano fuori dallo sputapallin, le ho scritte io. E sentite che bello cos'è successo? Questo problema immenso di noi altri scrittori, e non solo scrittori, anche di noi, di voi. Il problema nicchia massa, nicchia massa, nicchia massa. Ciò che è di nicchia e ciò che è di massa. No? Ciò che per happy few, pochi fortunati, e ciò che per i molti. Io, abituato ai miei piccoli librini di filastrocche dedicati ai loro 10 piccoli lettori, metti pure siano 10.000 quando sono fortunatissimo, ogni giorno avevamo 750.000 bambini che ci ascoltavano. E l'occasione che ci è stata data di scrivere filastrocche come queste è stato un gran dono. Però poi cos'è successo? Sono servite? Beh dai, ci arriviamo fra un po'. È tempo. Perché c'è un risvolto un po' più oscuro. Intanto continuiamo, un'altra. Dai, se no poi ci annoiamo. Come si sino? Questa che è chiesta da una mamma che mi ha detto: mio figlio, è una delle ultime, ve ne dirò qualche altra, di un libro che non è ancora uscito. Queste che vi sto dicendo fuori non credo che le troverete, perché sono disperse in diversi libri che non mi ricordo nemmeno. E fuori libri ce n'è pochi e sono altri rispetto a questi. Comunque se poi le volete cercare le troverete. C'è anche questo risvolto strano, che molte sono anche scaricabili dal web. I miei editori non mi dicono niente. E io ne sono sottilmente orgoglioso, perché sono pane quotidiano che gira fra la gente. Alcune girano anche senza firma sotto ormai. Io mi dovrei indignare. No, sono quasi contento, perché dico sì, sì, si vede proprio che servono. Questa è chiesta da una mamma che mi dice: mio figlio è spaventato perché a scuola gli hanno detto che è dislessico. E dice: aiuto. Ecco, scritta. Aiuto, sono dislessico. Aiuto, sono disgrafico. Io pure discalculico. Io anche disgraziato. Io sono anche un po' discolo. Io sono disordinato. Io sono disarmonico. Io sono disarmato. Perché siamo i disastri disprezzati dagli astri. Noi siamo i tuoi figliastri. Nascondici, papà. Perché siamo i disturbi, i figli poco furbi, nascosti nella Disneyland dei nostri DSA. Ma un giorno fuggiremo da questo posto scemo, sentiremo un richiamo, si passa per di qua. Troveremo l'uscita nel fiume della vita, guarita o non guarita, la ferita passerà. Disvestiti. Me le chiedono, io mi metto lì e le scrivo, perché è un mestiere antico. Sono filastrocche, devono funzionare bene, devono avere dentro questo tun, 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 tun. Io a volte lo racconto ai bambini, dico: sapete che voi dentro la pancia della mamma avevate gli occhi chiusi? Perché lì non c'era niente da vedere. Ma avevate le orecchie aperte, anche perché purtroppo non si possono chiudere. E ci sentivate benissimo da diversi mesi prima di nascere, dicono gli scienziati, i pediatri. Sentivate tutto. E allora gli dico: cosa sentivate? Il telefono che squilla a casa, la televisione accesa. Però di notte, ho chiesto ai pediatri che mi hanno detto, il feto ha cicli di sonno di 2-3 ore. due o tre ore sveglio e due o tre ore addormentato. Allora, le tre ore che eravate svegli di notte e tutta la casa è in silenzio e non suona il telefono e la televisione è spenta, le macchine non suonano il clacson, cosa sentite? Dopo che i maschietti, ahimè, poveri noi, hanno svolto il loro compito di fare i fenomeni, cioè il babbo che russa, ok, va bene, l'hai detto, hai fatto il tuo dovere, adesso andiamo avanti, lo dicono, il cuore di chi? Il cuore della mamma, sì, poco più su dove eravamo noi, c'era questo tunta, 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 tu lungo tutte queste ore di quella coscienza aurorale, crepuscolare che eravamo noi prima del mondo, dove ci venivano rivelate gli schemi delle cose che poi avremmo cercato di riconoscere nella vita. Tunta, tunta, tunta. È per questo che poi, anche nascendo, tutto ciò che è in ritmo di cuore, di respiro, ci attrae, ci seduce. Le preghiere, i mantra, le filastrocche, gli scongiuri devono avere questo ritmo, questo ciclo più o meno lungo. Salus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Mater Santissima, miserere nobis. Pum. Questi cicli, no? Dopo, quando uno invece è insoddisfatto della religione cattolica e diventa buddista, ci sono il gonchio. Ma mio ore che chio, ma mio ore che chio, ma mio ore che chio, ma mio ore che... Ma sono filastrocche, sono sempre state filastrocche, con questo ciclo loro stupendo di parole misteriose, devono essere misteriose. Quando la lingua del mistero era piena di U, Dominus vobiscum et cum spiritum tuum, un sacco di U, la U è la vocale del mistero. È per questo che quando dovevamo dare i nomi ai personaggi di Melevisione, Lupo Lucio è diventato Lupo Lucio, perché era pieno di U. Se lo chiamavamo Andrea. E sentite che bello, quando la religione cattolica ha voluto, per motivazioni profondissime sicuramente, ci ha guadagnato sicuramente, ci sono altri, da quello che io riesco a scorgere, molto più profondi, che hanno calcolato il profitto e la perdita, ha deciso di fare la messa in italiano, Dominus vobiscum et cum spiritum tuum, è diventato il Signore sia con voi e con il tuo spirito, tutto pieno di A e di E, quasi più neanche una U. Dove sono andate le U? Quando mia figlia è nata, mia moglie ha avuto uno sbandamento verso la medicina omeopatica. Mi mandava a comprare antimonium tartaricum cum mercum. Eccole. Eccole dove sono andate a finire. Stessa cosa, cioè, non si sa cosa c'è dentro, ma non si deve sapere. Non si deve sapere, perché l'importante è la U. Harry Potter. Stupeficium, expecto patronum, expelliarmus, tutte le U ci mette le I, che bravissima, perché sa che il mistero è quello, sono formule che hanno un ritmo e un suono, il suono è importante, il suono della voce umana, della madre che ci ha accolto nella vita quando noi non sapevamo, filastrocca, sto parlando troppo in prosa. Sì. Non c'entra niente, ma è bella. Ritornando a quelle che fanno piangere quando serve piangere. Caro nonno, sono passati tanti giorni. Ti ho aspettato e ho capito che non torni. Ti hanno messo come un seme in un bell'orto. Ci ho pensato e ho capito che sei morto. Vorrei farti ritornare, ma non posso. Il dolore nel mio cuore ha fatto un fosso. In quel fosso come un seme ti ho sepolto e per innaffiarti bene ho pianto molto. È venuta primavera e sei fiorito. Quando il pianto nei miei occhi era finito, Ora è maggio, oramai non piango più. Nel tuo orto son fioriti gigli blu. E io ancora non ti vedo, per ora so perché. Non ti vedo perché sei dentro di me. Questa me l'ha stata chiesta in un'occasione in cui, anzi no, era un'altra l'occasione, insomma, in cui bisognava cercare di raccontare a un noi il compito di noi adulti è raccontare ai bambini il mondo creando il loro immaginario, cioè dandogli le immagini più belle. Senza immagini non si crea immaginario, dandogli le immagini visive o mentali, illustrazione e testo, più belle e più adatte a fronteggiare le cose che gli capitavano. Allora, il nonno è morto, dov'è? Io sono qua in uno strano ambito, io sono un ateo, dalla fede vacillante. Come ogni fede deve vacillare anche la fede atea. Sono qui non per caso. Come la vostra vacilla anche la mia. Ma non mi sentivo di dire nonno è lassù. E lassù cosa ci faccio io con un nonno lassù? Io voglio la sua mano sulla mia faccia. Lassù, ok, ma io volevo dire un'altra cosa e ho scritto questa. Ritorniamo, avete sentito anche in questa. Caro nonno, sono passati tanti giorni. Ti ho aspettato e ho capito che non torni. Ti hanno messo. E questo che è importante, questo tunta, tunta, tunta. Questo suono del cuore che scandisce le cose importanti del mondo. È mio. No, è mio. L'ho visto prima io. E io l'ho visto prima del tuo prima. E io prima di prima del tuo prima. E io l'ho visto che non esistevi ancora. E io la prima cosa che ho mai visto. E io lo vedo ora. E io ti pesto. Facciamo a turno. No, facciamo a botte. Facciamo io di giorno e tu di notte. Facciamo io d'estate e tu d'inverno. Facciamo io nel cielo e tu all'inferno. Facciamo a chi fa rima. Facciamo a chi fa prima. Ce lo giochiamo a correre. Ce lo giochiamo a carte. Ce lo giochiamo al tiro della corda. Che cos'è che era mio? Chi si ricorda? Le parole fanno. Le parole fanno, le poesie fanno, le storie fanno. Bene, se sono fatte, bene. Visto che ho fatto mettere su queste cose, adesso vi faccio vedere se riesco a riaccendere tutto perché si è... Ok, c'ho anche questo microfono, no, continuo a usare questo. Io giro, come vi ho detto, da 25 anni nelle scuole. A un certo punto mi sono annoiato di continuare a dire le mie, ho cominciato a chiedere le loro, quelle dei bambini, mi dite le vostre? Ne sapete? No. Ma quelle di gioco che fate per giocare? No, no. Ma come? Mi chiamo Renzo Lorenzo, asciugamano asciugamano. Ah, quella! Sì, quella. Bisogna arrivarci con i bambini e ci arrivi. E me le dicono. E io tiro fuori lo smartphone, questo oggetto del demonio, e me le registro. E mi sono fatto una collezione stupenda. Allora, avete presente il discorso del famburo? Che deve battere chiaro, esatto, forte, convincente. E poi il discorso della bellezza, delle rime fatte bene. Ascoltate la voce, com'è convinta la voce di questa bambina. È partita ma non si sente, forse mi deve dare l'audio. Il fonico.
Si chiama Stella, i miei fratelli sono pipistrelli, il mio cane è un gran salame, il mio gatto è proprio matto, la mia mammina è parigina, il mio papà è imperatore della Cina, 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 formaggino da bebè, mi congratulo con te, mua mua bè.
Una professionista. Vi sto facendo un discorso importante, voi qua, giustamente a Romena, grazie a Gigi e a tutti gli altri, lo sapete benissimo qual è il trucco, ci vuole bellezza, non solo forza e convinzione, ci vuole bellezza per applicare, ora tutte queste sculture fatte di zappe qua intorno, sono belle, sono semplicemente belle, forme, contenuti buoni, sono veicolate da forme belle. Allora, questi bambini sono pieni di bellezza e questa è una buonissima notizia. Mi chiamo Lola e sono spagnola, mi chiamo Renzo Lorenzo Sugamanasciuga, mi chiamo Piero Piero.
Chiamo Piero Piero.
Io non sono un etnologo, ma il vedere come Renzo Lorenzo diventa Piero Piero in un'altra città, ma mantiene la sh. Sciuga manasciuga diventa scivola scivola, avete visto? È bellissimo seguire la strada di questi testi forti e belli che vengono reinventati e riscritti nella bellezza e nella precisione ritmica da questi bambini poeti che poi arrivano a dire Dominus vobiscum. Guardate come dicono Dominus vobiscum.
Letica peletica pelem pem petica pelato peluto pelem pemputo stinco pelinco letica pelem pem pem.
Stupendo, non vuol dire niente, quindi vuol dire tutto, esattamente come se io non capivo cosa voleva dire Dominus vobiscum, vuol dire tutto, molto di più di quello che io posso capire, per fortuna. Mentre invece il Signore sia con voi e con il tuo spirito vuol dire quello e solo quello, però forse no, in altri modi, un po' più razionali, meno d'incanto, meno incantevoli, però è rimasto l'incanto, dire etica, peletica, pelem, plem, pletica, sapete come le chiamo io queste, sono bellissime, le chiamo rime via cal, perché sono un decalcificante dei tubicini dell'ingegno che è nei bambini poverini che sono sottoposti a uno stress cognitivo altissimo dalle loro insegnanti, che voi non vi immaginate cosa sia imparare a leggere e scrivere in qualche anno. Questi imparano a leggere e scrivere e c'hanno i tubicini, le condutture della mente, del sistema cognitivo incrostate, ci sono calcificazioni di senso. Loro si dicono etica, peletica, pelem, plem, pletica, pelat, e fa un ciclo di lavaggio a vuoto della lavatrice che ripulisce tutto e sono di nuovo pronti. Ci pensano loro, questi non glielo abbiamo insegnato, questa non l'ho scritta io. Io non sarei mai capace di scrivere una cosa così bella. Sono loro autori, se le scrivono loro perché gli servono e sono perfette. Sentite che meraviglia. Non il suono ma il senso antagonista, il senso che si ribella al, l'ho sentito nominare ma ci arriverò anche oggi, spero di arrivarci, al buonismo, lo citiamo qua, dopo ci arriveremo, alla formazione valoriale che è giusta e legittima e sacrosanta nella scuola. Bisognerebbe che fosse anche bella. Quando fanno le loro conte, che non le ho scritte io né nessun poeta, ascoltate che cosa si dicono.
Nella palude ci sono tre donne nude, urca che gamba che puzza di mutande, lavate, stirate, la puzza non c'è più, a contare ci vai tu.
Castoro morto, sei tutto storto, adesso ti sbudello a te e tuo fratello, te l'hai insanguinato, insanguinato te, uno, due.
Di chi è questo piede puzzolente che viene dall'Oriente, che ucciso il presidente Donald Trump?
Con tanto di nome e cognome. E queste non gliele abbiamo scritte noi, se le scrivono da sé. Anche questo è un ciclo di autolavaggio che ha ucciso il presidente. E poi entriamo nella bellezza pura. Sentite che meraviglia quando entriamo nei dialetti.
Mammi ne giù, mammi ne giù, bianco, rosso e picci, che giù da giù dire do parole, che a me sento
Lecce.
Il cuore, a cannanzi sta capanna, o più prego per la mamma, palla stare per...
Roma.
Vi ringrazio di cuore, brava gente, per... Parate. Ma che li fate a faso e poi votiate? Sì, destamo non ci capite niente, destamo ci sono nato e ci sono morto, da sai che lo spargo dalla croce.
Treviso.
Din den don, din den don, le campane de Saint Don, che sono a massa forte da buttare su le porte, e le porte se de ferro, volta a carta che sei un cappello, e il cappello.
Ma non è meraviglioso?
Piova, volta a carta che sei una rosa, e la rosa sa da bon, volta a carta che sei il meon, e il meon se massa fatto, volta a carta che sei un matto, e il matto lica tutti,
fino
volta
a che
carta che sei un musetto.
Il ritmo che avevano sotto Maria, così preciso queste filastrocche mi ha invogliato a chiedere a un mio amico musicista molto bravo di Cagliari, che è uno di quei musicisti di computer, non suonano uno strumento ma suonano il computer, a farmelo sentire meglio con rispetto infinito questo ritmo, e ascoltate questa.
Che sono a massa forte da buttare su le porte, e le porte se de ferro, volta a carta che sei un cappello, il cappello se tiene piova, volta a carta che sei una rosa, e la rosa sa da bon, volta a carta che sei il mio, e il mio se massa fatto, volta a carta che sei un matto, e il matto li cattuti, volta a carta che sei un musetto, e musetto e Maria, volta a carta che sei finia.
Giusin, Giuseppe e Maria, vediamo, a me mi interessava questo Giusin, che era troppo bello, a Mantova, in Lombardia.
Andiamo a letto, tu mi aspetta, dei maggiori punti in salvatori, gli angeli dal Signor, tutti i santi in compagnia, a me Giusin, Giuseppe.
Pizzaio.
Pizzaio. Me fa una pizza, mozzarella e pummaro. Me le fa che ma, o con, a fronne vasi di coro. Palla buona, manna grassa.
San Gesù Pozzo, lo padre maggiore,
Sicilia.
In testa portava lo santo cappeggio, delle manozze lo santo bastone, che sta lo padre del nostro Signore.
Ed ecco il mio amico come l'ha realizzata
San
questa
cosa. Pozzo, lo padre maggiore, in testa portava lo santo cappeggio, delle manozze lo santo bastone, che sta lo padre del nostro Signore. San Gesù Pozzo, lo padre maggiore, in testa portava lo santo cappeggio.
Ascoltate questa incredibile del Salento, le voci incantevoli di queste due bambine che recitano questa filastrocca con le vocali, io le chiamo vocali a uovo fritto, cioè quando uno getta giù l'uovo nel fegamino, che il tuorlo un po' si allarga e poi wow, si restringe. Sono una meraviglia, comare, comare Shamalipali.
Cumare sciamali balli,
cumare non voglio vengo,
cumare manda figliata,
cumare non vuole venga,
cumare dalli mazzate,
cumare le lagiodate,
cumare t'aiuto io,
cumare non voglio io.
Avete sentito? Io, come fanno? Sono cose così belle, sono così bravi. Le scuole italiane sono molto colorate, pieni di tutti i colori, quindi io posso raccogliere, per me è una manna, filastrocche come questa. Che succede? Se n'è andato? Provo a farlo ripartire, può darsi. Oddio santo, non si sente più niente. Forse è il tempo che devo chiudere, perché sì, avete ragione. E 42.
Sabati, sabati abu qadi, u qadi masafa, khbar murtada wildat hma, hatta do qdam el bab li dat yhot riyal, tabiya kura bayda, laha fi el mario, dat aliha kamio, laha fi el baliza, dat aliha aziza, hada fi el kursi, gris aliha tabuzi.
Per me è abbastanza importante stare nei tempi che mi danno, ci proverò. Quindi voglio andare rapidamente avanti in una slideshow che non vi spiegherò, nelle storie importanti, il narratore, l'ascoltatore e la storia, i rapporti fra il narratore e l'ascoltatore, ci sorvoleremo perché è tardi. No, una cosa lo voglio dire, i rapporti fra il narratore e l'ascoltatore dipendono molto dalla forza della voce, che rievoca quei momenti della, subito dopo la nascita in cui la mamma parlava a voce alta al suo bambino. Quindi leggere a voce alta al proprio figlio ogni sera significa generare il suo immaginario con la forza potentissima della voce della mamma che lo chiama a finire di nascere. Ogni mamma quando il suo neonato nasce gli parla, il neonato non capisce niente. Quindi è chiaro che non sono parole quelle che gli sta dicendo, è la voce, lo sta chiamando. Mi colpiva che c'era una frase, no, che diceva sono la voce che grida nel deserto, quello deve essere un deserto. Allora, ma le maestre mi potrebbero dire, ma come si può fare che noi siamo in una, non siamo in una sera poco prima di dormire con il nostro bambino a tu per tu, occhi negli occhi in due sotto l'abajur. Noi siamo, dov'è? Così. Una classe di 24 bambini urlanti, e che come faccio io a instaurare questo regime mistico di voce primordiale? Io lo so che ce la fanno, alcune ce la fanno, io le ho viste. Giro da tanti anni nelle scuole d'Italia, quando scendono giù quelle quinte primarie, io sono già lì nella sala che le sto aspettando, e scendono una quinta con la loro maestra, che hanno avuto la fortuna di restare lì insieme per tutti i 5 anni, sono degli organismi collettivi plurali, incredibili, bellissimi. Vedi che la maestra c'ha gli occhi dietro la nuca, sa cosa succede? È sufficiente che si gira, Giulia, e ci vedi dietro migliaia di ore, di mattine di febbraio, di quando avevano 6 anni, di giorni di maggio che non ne potevano più, che ne avevano 8. Questi sono stati insieme molto più che coi genitori. Quelle insegnanti invece lo possono fare, leggere così. Io vi leggo un'altra filastrocca in cui ho ceduto un po', questa non la sua memoria mi aiuto, ho ceduto, una maestra mi diceva voglio salutare i miei alunni di quinta. Ci pensate le maestre che lavoro fanno? Quelle che riescono a stare 5 anni con i loro alunni e poi li salutano? Salutano, ciao. E devi, a Napoli usano un proverbio stupendo che faggio imparà e t'ha già perdere. Io ti insegnerò e ti perderò. Bravi, eh? Questa maestra mi ha chiesto una poesia per i suoi alunni. Eccola, canzone dei mattini, poesia dei miei alunni. Canta come correvano le zampette degli anni, come frutti sugli alberi, come pane nei forni. Facevamo la classe con la mani dei giorni, quei giorni come rondini, quegli anni come buoi, vi vedevo cambiare e diventare voi. Nelle mattine gelide, nei pomeriggi d'oro, l'amore sbriciolava la pietra del lavoro, le briciole doravano ogni nostra parola, i bambini sbocciavano nel cuore della scuola, cantavano un segreto che alla fine ho compreso, che più di ciò che ho dato è ciò che mi hanno reso. L'onore pedagogico e il sole alla finestra, crescere i miei bambini, essere una maestra. Cerco di correre verso la fine. Rapporti fra l'ascoltatore e la storia. Uno che ascolta una storia deve avere un rapporto con lei. Che rapporto ha? Quali storie ci piacciono? Quali storie piacciono ai bambini? Quali libri piacciono ai bambini? I libri lucignolo o della letteratura a bollicine, divertenti, inutili o dannosi. E i libri grillo parlante o della letteratura ortopedica, libri istruttivi, nutrienti e dannosi. Qua non c'è il tempo di fare gli esempi purtroppo, e svolerò rapido sugli esempi e non ve li faccio. Dei libri brutti? Non vi farò gli esempi di libri brutti, di filastrocche brutte. Vi invito a scoprirli voi in giro. Vi assicuro che in tutte le scuole d'Italia, in tutti gli ambienti che riguardano l'infanzia, ci sono libri brutti, filastrocche brutte, legittimate da una cornice, ahimè, i valori. Poesie e storie contro il bullismo, poesie e storie nella cornice della legalità, dell'accoglienza. Brutte, poverine. Loffie, grigie, perché è facile, è sufficiente scrivere una storia sul bullismo. È bella perché è il bullismo. Invece, dai un esempio solo rapidissimo, questo era un libro, un romanzo scritto da un vicequestore di Bari e raccomandato dalla dirigenza scolastica a tutte due o tre scuole intere, con una lettera che diceva nell'ambito del progetto legalità. Questo scriveva così: l'interlocutore fissò con loro un appuntamento all'esercizio commerciale Il Bar degli Amici, ubicato nelle vicinanze del locale stadio di calcio per il sabato. Stralci di quel romanzo che mi è capitato fra le mani. Rappresenta certa cultura nella specifica materia, capire il funzionamento delle ricette trasmittenti, non da meno, quello relativo alle apparecchiature. Mi munì di un apparecchio di ascolto a distanza, è un esempio estremo, perché è un libro che non va nelle librerie, è quell'editoria grigia di un personaggio che ha scritto un libro, glielo pubblicano in 500 copie, lo acquista una scuola, perché è il vicequestore. Questo è il problema, capite? Questi libri sono consegnati nelle mani dei bambini dicendo: allora bambini, questo è un libro importante, cioè un libro bello, perché per l'educazione alla legalità, libro bello. I bambini lo prendono, lo leggono e dicono: ah ok, i libri belli sono così? Scusate, ma non sono riuscito a resistere a questa foto che è troppo bella. Speriamo che i bambini abbiano ancora a lungo questo tipo di reazione. Ma i me ce l'hanno alle medie, finché sono piccoli, come diceva prima che mi ha preceduto Didi. Diceva: quando sono piccoli prendono tutto quello che gli diamo. Attenzione a cosa gli diamo, perché prendono tutto. Se noi gli diamo della roba loffia, la prendono, dicono: ok, è bello, i libri sono così belli, va bene. Lasciami andare subito alla console giochi. Hanno perfettamente ragione, i giochi sono belli, molti libri no. Ahimè, molti libri brutti sono quelli dei valori. Quindi io lo dico così, ero arrivato a questa sintesi. Guardate: uno, rime e storie sono difficili da fare. Due, rime e storie valoriali sono facili da fare perché le pubblicano tutti. Tre, rime e storie valoriali sono difficili da fare bene. 4. Rime e storie valoriali fatte male fanno male. 5. Decenni di rime e storie valoriali fatte male hanno fatto male. E questo, ahimè, è una specie di mea culpa, o una autocritica, o almeno uno sgomento, o smarrimento di fronte a quello che sta succedendo. Non sembri un senso di onnipotenza di dire: noi della Melevisione, con 750.000 bambini ogni giorno, abbiamo educato l'Italia e l'Italia ora vota così? Vi confesso che viene un po' di smarrimento. Cosa abbiamo fatto? Decenni di valori del bene proposti male, con rime e storie impoverite di bellezza. In milioni di mattinate di scuole hanno fatto male, una colla grigia di parole buone, ma non belle, che perciò sono degenerate in buoniste. Hanno tolto forza ai valori a cui volevano darla. E hanno contribuito, con molti altri frattori naturalmente, a far sembrare fresca e scintillante, vera e sincera, l'onda attuale di redenta cattiveria. È certo che le cose razziste e cattive sembrano forti e fresche e belle a fronte di decine e decine di filastrocche e loffie. Devo finire, chiudo. Filastrocca dell'extraterrestre. Vi avevo detto che avrei parlato dell'altezza dello sguardo degli adulti, no? Si guardano negli occhi uno nell'altro, non guardano un po' più in giù. I bambini sono i veri alieni, secondo me, nel mondo, perché quando glielo racconto a loro gli dico: secondo voi
nei film di fantascienza i grandi sono sempre spaventati che gli alieni si impossesseranno della Terra. Secondo voi chi è che si impossesserà della Terra? Ci arrivano a volte, dicono noi, voi, voi. Io sono il vero extraterrestre, vengo da molto, molto lontano. Provate a chiedere alle mie maestre, non sono umano. Dalle galassie del non si sa dove, sulle onde gelide dei raggi gamma, sono arrivato con l'astronave pancia di mamma. Ora ci sono, prima non c'ero, e allora dico, vi siete mai chiesti, prima di essere qui dove ero, sciocchi terrestri? Ero nel prima, ero nel poi, ero in uno smisurato settembre, ero in un mondo senza di voi, ero nel sempre. Tu guardi solo ad altezza di adulti, tu non ci pensi, tu non ci credi, e invece gli extraterrestri sono molti e tu non li vedi. Guarda più in basso, siamo vicini, non ti diciamo né dove né quando. Grande, preparati, siamo i bambini, stiamo arrivando. Grazie.